Mi chiamo Arianna, ho 28 anni e sono disoccupata. Ho studiato scienze della comunicazione, ho fatto un master in progettazione multimediale e sto frequentando un master in conduzione radiofonica. Il mio futuro incerto. Ho lavorato spesso e volentieri come cameriera, ho fatto qualsiasi cosa che potesse darmi un minimo reddito, però sempre molto lontano rispetto al mio ambito di studi. Trovo annunci di lavoro e ciò che richiedono è un'esperienza di almeno 2 o 3 anni. Però il mio problema è proprio questo: come posso fare l'esperienza richiesta se nessuno mi assume? E questo penso sia il dilemma di molti ragazzi della mia età.
Mi chiamo Paola, ho 31 anni, sono disoccupata. Ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni. Ho un diploma classico, ho una laurea in lingue e letterature straniere. Sto facendo un master, radio e new media. Ho avuto il primo contratto in regola all'età di 27 anni. Ho sempre lavorato in nero. Benvenuti ragazzi radiofonici a Revolver. Questa è l'ultima puntata della stagione, ma speriamo di poter continuare, magari in futuro, sempre dentro la nostra amata mamma radiofonica o chissà dove, volare all'estero. In italiano la vedo un po' difficile. Come stai, Arianna?
Diciamo che sono un po' triste, dato che è l'ultima puntata.
Con noi sempre Porzia Sigillino nella lontanissima redazione di Roma, circa 2 ore di macchina da qui. È l'ultima puntata e parliamo di un tema scottante. Per augurarvi una buona estate sotto l'ombrellone e pensare a settembre che vi troverà con le tasche sempre meno piene. Infatti di cosa si parla oggi, Arianna?
Diciamo che si parla di non lavoro, perché parlare di lavoro sarebbe un eufemismo. Quindi il tema è appunto la precarietà e la disoccupazione giovanile. Perché comunque è vero, sì, si tratta di un fenomeno che comunque coinvolge tutte le età, però noi giovani siamo particolarmente sfortunati in questo periodo storico.
Ebbene sì, ci sono tante cose che ci hanno reso la vita difficile, un po' le nuove leggi che hanno reso possibili questi contratti co-co-co a tempo determinato e l'epoca degli stagisti, ma tratteremo tutti quanti i temi passo dopo passo, stacco dopo stacco. Iniziamo subito a fare una breve carrellata della disoccupazione all'interno della nostra cara Europa.
Questa crisi che è stata provocata dai disastri finanziari ha coinvolto un po' tutti i paesi europei, anche quelli più virtuosi. Infatti vediamo come la Germania ha un tasso di disoccupazione femminile del 10,4 e maschile dell'8,9.
E infatti dall'altra parte, con grande sorpresa, anche la Gran Bretagna, che è una delle più ricche insieme alla Germania dentro al vecchio continente, sta soffrendo questa grave piaga. Infatti il 5,5% delle donne in Gran Bretagna è disoccupata, mentre gli uomini superano questo numero, diciamo, e sono pari al 6,8.
La Francia invece, ad esempio, ha un alto grado di disoccupazione che tocca il 13,2 per le donne e il 10,1 per gli uomini, soprattutto causato dalla crisi del settore agricolo.
E taratatam, arriviamo subito alla nostra Spagna, che purtroppo pare che stia toccando dei livelli storici di disoccupazione. È infatti ben il 23,6% delle donne è inoccupata e il 13,5% degli uomini è inoccupato.
E come sempre, dulcis in fundo, l'Italia, che come disoccupazione femminile tocca una quota di 17% e quella maschile del 9,6%. Sembrerebbe che l'Italia stia meglio di altri stati, ma andando avanti nella trasmissione capiremo che non è propriamente così.
Certamente, c'è da dire che in questo caso non siamo proprio ultimi, siamo penultimi, dopo di noi c'è la Spagna. Per una volta non siamo i primi nel negativo, più o meno. Allora, prima di andare avanti, di parlare nello specifico, mettere una bella lente di ingrandimento sui problemi giovanili di disoccupazione in Italia, abbiamo una nostra grande reporter in Inghilterra, che è Elizabeth Hawke. Ci ha scritto un piccolo, anzi ci ha mandato e registrato un piccolo documentario, diciamo, della situazione in Inghilterra. Sentiamo un po' cosa ci racconta Elizabeth della nostra Inghilterra.
Lavoratori! Hawke reporting for Revolver. Youth unemployment is a growing problem in the UK. The number of jobless in the age range 16 to 24 exceeds any expected increase due to the financial downturn. It is a problem not of the financial times in which we find ourselves, but in and of itself. Current estimates put youth unemployment at around 18%. This is compared to just over 6% in the 25 to 49 year old age range and just over 4% in the over 50s. And 18% of young people in the UK means nearly 350,000 young men and women not able to find work. Does it even matter, though, if young people are unemployed? Surely, out of the whole population, they have the least responsibilities and the most time to find work. However, studies show that periods of unemployment at a young age have an effect not replicated by unemployment at a later age. Youth unemployment creates permanent scars. It lowers wages and increases the chances of being unemployed in later adulthood. Recent work also suggests that even youngsters who choose to go to college or university are hurt if they enter the labour market during a recession. Lifetime earnings are substantially lower than they would have been if the graduate had entered the labour market in good times. So is it just a problem of graduates flooding the employment market and creating a surplus workforce that takes time to become absorbed into the working fabric of the country? Well, in times of recession, this is a major factor. When few job opportunities exist for young people, university becomes an especially attractive option. And record numbers of young people are applying for university each year, which in turn means that record numbers graduate, devaluing qualifications and creating a pool of individuals with no place to go in the job market. So is youth unemployment a cross-cultural, nationwide problem? Well, there is high youth unemployment across the country, but in some areas such as Scotland and the East Midlands, the numbers are falling. Areas that are harder hit include the North East and Northern Ireland. And London is suffering a fair bit too, with unemployment figures here in the capital continuing to rise. A more worrying problem than these geographical differentiations, though, is that young black people are more than twice as likely to be unemployed as white and Asian individuals. And this means that at present, almost half of all black youngsters are unemployed. Questions are being asked about this shocking statistic, and a lot of work needs to be done to uncover the reasons why this is occurring. Elizabeth Hawke reporting for Revolver.
Bentornati in studio. Adesso chiederemo a Paola se ci può fare una piccola traduzione, una piccola spiegazione di quello che ha detto la nostra amica. Anche se, diciamo la verità, bisognerebbe saperlo perché l'inglese è fondamentale anche per una futura richiesta di lavoro.
Beh, certamente, considerando che si è sempre di più che si decide di andare all'estero per riuscire ad avere uno straccio di lavoro. E purtroppo io sono una di quelle vittime. Non dico di essere un cervello in fuga perché non ho tutta questa grande considerazione nei miei confronti, ma posso dire di appartenere a quella grande folla di italiani che è scappata e ha fatto esperienza all'estero. Ma parleremo dopo della fuga dei cervelli. Andiamo adesso ad analizzare ciò che ci ha detto Elizabeth. Elizabeth dice che comunque la disoccupazione a livello giovanile, sia femminile che maschile, sta aumentando ed è in grande crescita, ma anche prima della crisi, della grande recessione che stiamo vivendo negli ultimi due anni. E infatti dice che il 18% dei giovani non lavora, quindi fino all'età di 20 anni. Dai 20 anni è 35 il 6%, mentre il 4% è sugli over 50. Questo significa che ci sono 350.000 lavoratori senza lavoro, appunto, quindi sarebbero dei non lavoratori in qualche modo. Comunque il problema, aggiunge, per chi non ha lavoro in giovane età diventa molto affliggente, fra virgolette, se si può usare questo francesismo, quando si diventa più grandi. Quindi se si ha difficoltà in giovane età a non trovare lavoro, se ne avranno molte di più a trovarlo dopo perché non si hanno esperienze. In più dice che grazie alla recessione ovviamente le università diventano un grande specchietto per le allodole, quindi significa, ed è accaduto in Inghilterra, che aumentano le iscrizioni all'interno dell'università. Per cui se da un lato c'è una grave falla a livello lavorativo, dall'altro ci sta un aumento della ricerca del lavoro specializzato, che però poi nella realtà i luoghi o le offerte di lavoro non riusciranno comunque a gestire, perché non ci sarà abbastanza spazio per tutti quanti. Ma passiamo subito al tema che volevamo trattare immediatamente, quindi la disoccupazione in Italia vista col microscopio. Arianna, raccontaci qualcosa.
Riprendendo appunto i dati che Elisabeth ci ha illustrato, si vede che il 18% dei giovani inglesi non trovano lavoro. In realtà in Italia il dato è quasi il doppio, infatti si parla del 29,7%. E soprattutto c'è anche un'alta percentuale dei giovani che non studiano e non hanno nemmeno lavoro, quindi comunque c'è anche, diciamo, un problema probabilmente sociale, perché comunque si ha dei ragazzi che non sono stimolati né in un modo né nell'altro.
Beh, certo, e bisogna dire che nella popolazione i ragazzi tra i 15 e i 24 anni disoccupati sono pari al 29,5%, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto a marzo e di 4,5 punti percentuali rispetto ad aprile 2009. Quindi noi stiamo parlando comunque del biennio 2008-2009. Ovviamente i dati del 2010 dovranno arrivare. Per cui cosa accade? Che la disoccupazione maschile è pari a 13 milioni e 613 mila unità, mentre quella femminile, che cosa accadrà alle donne? È pari a 9 milioni e 218 mila unità. Insomma, in questo caso diciamo che le donne riescono a salvarsi in calcio d'angolo, per quanto vengono stipendiate di meno rispetto agli uomini. Ma cosa si può fare quando una persona è disoccupata? Come si fa ad avere un assegno per salvarsi il sedere e sbarcare il lunario almeno a fine mese?
Diciamo che questa è materia di welfare, che tradotto in italiano significa benessere, quindi comunque dovrebbe pensare appunto alle politiche sociali che aiutano le persone. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo in Italia un'indennità di disoccupazione che è solo ordinaria, e diciamo che forse grazie alla crisi c'è stata anche la possibilità per chi ha un lavoro a progetto, un lavoro precario, di accedere a qualche tipo di contributo. Però andiamo a vedere come si può presentare una domanda di disoccupazione all'INPS, cioè l'ente previdenziale.
Allora, il lavoratore deve fare una bella domandina di disoccupazione all'INPS, appunto, e tramite la sezione circoscrizionale, scusate, in questo momento si sente che sto leggendo, è vero, e non so quello che sto leggendo, a parte gli scherzi, deve presentare questa domanda entro i 68 giorni da licenziamento. Il diritto decorre dall'8° giorno da licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni. Dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Questo
credo che voi vi siate
modo.
Persi, perché potete ben capire che per avere la burocrazia, il burocratese italiano molto spesso ci spinge più lontano dallo Stato che vicino allo Stato. E anche per questo molto spesso non siamo a conoscenza dei nostri diritti. In realtà, detto in due parole, si può avere un assegno di disoccupazione se si è lavorato per 2 anni consecutivi in regola, guardate bene, è per 6 mesi minimo consecutivi.
Quindi i lavoratori stagionali sono non all'interno di questo tipo di disposizioni. Però andiamo a vedere anche appunto quello che abbiamo anticipato, il fatto che con una legge, una circolare del 9 marzo 2010, si definisce nel dettaglio anche l'indennità di disoccupazione ai collaboratori a progetto, e questa è una cosa sperimentale per il triennio 2009-2011, sperando appunto che ci si riprenda dalla crisi nell'anno della profezia Maya.
Esatto.
Forse non l'hanno calcolato perché tanto non ci sarà un futuro, però dice che il beneficio viene erogato una tantum e una volta sola, e è pari all'importo del 30% del reddito dell'anno precedente. Diciamo, è un piccolo contentino anche per chi il lavoro già se l'è sudato, perché comunque non ci sono molti diritti, come vedremo poi più avanti, e poi anche a livello di indennità è giusto una chicca.
Sì, diciamo che alla fine, se andate a vedere quanto può essere il 30% di uno stipendio medio di 900 euro, beh, è quasi ridicola la somma. Comunque, passiamo avanti, si parla appunto di disoccupazione, di giovani nel mondo del lavoro e soprattutto di giovani che cercano di specializzarsi, come ha detto la nostra Elisabeth, per riuscire ad avere un'occupazione migliore. I nostri genitori, quando studiavano e facevano l'università, avevano la certezza comunque di avere un lavoro migliore, mentre adesso questa certezza non c'è più. Siamo andati in giro per Revolver è andato in giro per Perugia, abbiamo intervistato dei ragazzi, le abbiamo chiamate queste pillole i nostri shot di Revolver. Raccontacene un po', Arianna.
Sì, abbiamo trovato molti ragazzi disillusi e poi abbiamo avuto anche la fortuna di trovare comunque persone che si sono giostrate in questa giungla lavorativa. Però comunque il problema è che tutti i ragazzi intervistati, tra l'altro tutti laureati, però nessuno dei quali è pienamente soddisfatto del lavoro che ha trovato oppure non ce l'ha ancora.
Sì, voglio sottolineare che non è stata la casualità del fatto che fossero laureati, appunto, era una casualità. Allora abbiamo la prima clip, vogliamo farvi ascoltare questa ragazza. Ascoltiamoci un po' la sua storia.
Lavoratori!
Quanti anni hai?
28, quasi.
Che lavoro fai?
Momentaneamente la barista.
Sei una studentessa o ti sei laureata?
Sì, mi sono laureata da poco, a novembre.
Che laurea?
Lingue e letterature moderne.
Quanti anni ci hai messo a laurearti?
6 e mezzo, 7.
Hai lavorato nel frattempo?
Sì. Dici durante il percorso universitario? Sì.
Qual è il tuo progetto futuro lavorativo?
Vorrei insegnare l'italiano agli stranieri.
Ma è dura. Cioè la vedo lunga come strada da percorrere.
Quindi come vedi il tuo futuro?
Non vedo il futuro. Vedo oggi, arrivo a pensare a domani, ma non riesco, non posso andare oltre.
Hai mai lavorato in nero?
Sì, sempre.
Qual è la paga peggiore che hai avuto?
La paga peggiore è 3 euro e qualche spiccioletto all'ora. Sì, per una giornata lavorativa di 12-13 ore.
Qual è la proposta lavorativa più oscena che hai ricevuto?
Più oscena? Lavorare senza essere retribuita?
Ok, hai studiato per diventare una professoressa. Senti che l'università ti abbia formato abbastanza per raggiungere questo scopo?
Ovviamente no. No, quello che dovrò fare lo devo fare da sola. Devo imparare altre cose da sola.
Hai mai pensato di rifugiarti all'estero?
Sì, tante volte. Però ho anche voglia di rimanere qua. Sono un po' combattuta.
Se potessi dire qualcosa allo Stato, al governo italiano, affinché la situazione dei giovani migliorasse, quale sarebbe insomma, la tua esclamazione?
Muovetevi perché stiamo diventando grandi.
In questi giorni c'è stata questa trattativa in corso, sembra quasi veramente uno scontro tra titani, tra il sindacato insieme agli operai e il famoso manager italo-americano Marchionne. Di cosa stiamo parlando?
Beh, ovviamente di Pomigliano. Sembra di essere tornati negli anni 70, quando la lotta di classe era diventata un must per la maggior parte degli operai, perché non venivano comunque tutelati dalla ditta, e soprattutto la Fiat aveva già giocato un ruolo protagonista in quel genere di lotte di classe, scusate. A quanto pare stiamo tornando indietro, invece di andare avanti. Una grande azienda parastatale, anche se privata a quanto pare a tantissime sovvenzioni da parte dello Stato, si sta approfittando per l'ennesima volta dei lavoratori, o meglio, pensa al proprio profitto, mettendo da parte chi gli fa avere quel profitto. Ogni giorno lavora ore e ore dentro i suoi stabilimenti, rovinandosi anche comunque la salute. Allora, per raccontarvi in breve, prima di lanciare la canzone, per staccare un pochino e rilassarci un attimo, abbiamo tratto un brano, un articolo del Financial Times, che riesce davvero in due parole a dire quello che sta accadendo a Pomigliano.
Infatti il Financial Times dice che Sergio Marchionne ha indicato che avrebbe chiuso l'impianto con i suoi ben 5.300 lavoratori se non avesse raggiunto, diciamo, il plebiscito nel referendum per definire se accettare o meno le sue direttive. E chiaramente è stato detto dalla FIOM, che comunque è l'ultima resistente, che è pressoché un ricatto, perché se voti sì mantieni il salario, altrimenti sei senza lavoro.
E infatti il Financial Times, che non ha peli sulla lingua, non quanto i nostri media tradizionali, che a quanto pare fanno un po' fatica a vedere qual è la verità dei fatti, dice che l'approccio di prendere o lasciare di Marchionne ha fatto arrabbiare infatti i sindacati della FIOM, che vede queste offerte di negoziare come assurde, tant'è vero che le ha respinte. E la Fiat, aggiunge, ha fatto infuriare anche i lavoratori quando li ha accusati di avere inscenato uno sciopero all'impianto siciliano di Termini Imerese, perché volevano guardare la prima partita dell'Italia ai mondiali. Assurdo, insomma, qua stiamo rischiando davvero l'assurdità. Infatti hanno risposto i lavoratori: noi non siamo schiavi, vogliamo lavorare con dignità. e ha sempre aggiunto il Financial Times un lavoratore che ha votato contro il piano. Ma la maggioranza hanno anche detto che hanno votato a favore perché non avevano scelta. Quindi l'alternativa o è chiudere l'impianto o perdere il lavoro. In poche parole hanno messo, è la solita vecchia storia di mettere delle persone con le spalle al muro e dirgli comunque ti do una scelta. In verità non è così, non si tratta di scelta, anche perché poi il Marchionne o comunque la Fiat hanno deciso di mettere dei picchetti molto molto rigidi e infatti se voti sì mantieni il salario. Però dall'altra parte ci saranno anche delle cose molto rigide, come per esempio non potranno avere assenze troppo prolungate secondo la Fiat per quanto riguarda la malattia, oppure dovranno comunque fare, sottoporsi a dei turni super 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 stressanti. E infatti dicono che le pause dovranno essere più brevi.
Gli straordinari saranno più lunghi e le sanzioni
obbligatori,
chiaro, una parola chiave.
Quella è fondamentale.
E le sanzioni contro quelle che la Fiat definisce livelli inaccettabili di assenze per malattia, restrizioni al diritto di sciopero.
Che è assurdo, dare delle restrizioni al diritto di sciopero vuol dire tornare a 70-80 anni fa, non dimentichiamocelo.
Diciamo che probabilmente sono anche le origini italo-canadesi di Marchionne, però questo è più improntato verso il capitalismo sfrenato tipicamente americano o anglosassone.
Lo chiamerei schiavismo. Comunque, rilassiamoci 2 secondi e mezzo e lanciamo un bel brano musicale che ha scelto la nostra Arianna.
It flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road. Some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Go, river, go, past the shady tree. Flow, river, flow, flow to the sea. Flow, river, flow, flow to the sea.
Parliamo adesso di cervelli in fuga. Sicuramente questa è una delle espressioni più tipiche negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e i ricercatori che stanno fuggendo all'estero per non essere, diciamo, retribuiti come, insomma, non meritano dati i tanti anni di studio e l'impegno che stanno mettendo. Mettiamo anche qualche dato così, tanto per essere noiosi. Infatti diciamo che più della metà degli italiani all'estero, il 54%, cioè ben 2 milioni di persone, sono giovani al di sotto dei 35 anni. Tra l'altro consideriamo che tra i 25 e i 35 anni si tratta di un'emigrazione di elite, cioè laureati che riescono a trovare oltre confine un lavoro qualificato e ben retribuito. Le mete più ambite sono il Regno Unito con il 19,2%, seguito da Francia, Spagna e USA. Abbiamo in studio appunto un esempio di cervello in fuga, come ha scherzosamente detto Paola. Infatti anche Paola ha deciso che la sua meta per ben 3 anni è stata l'Inghilterra, cioè il Regno Unito.
Ebbene sì, sono scappata anch'io dall'Italia, malvolentieri. Per quanto amo viaggiare, in realtà avrei voluto avere un lavoro in Italia per poi poter scegliere di viaggiare. E questa possibilità mi è stata negata, perché come ho anticipato prima, il primo lavoro che ho avuto in regola a 27 anni in Italia era di un'azienda straniera. Quindi comunque devo dire che la realtà degli italiani, e non solo, dei giovani stranieri all'estero che scappano soprattutto verso l'Inghilterra perché è il polo più grande a livello lavorativo, è davvero grande questo numero. E devo dire che la maggior parte di noi, laureati, che magari abbiamo fatto mille esperienze anche lavorative, di qualsiasi genere per quel che mi riguarda, non ho mai avuto paura a sporcarmi le mani, sia in Italia che all'estero. Però è assurdo vedere laureati con 110 e lode, magari in giurisprudenza o in ingegneria, che si trovano a fare i pizzaioli quando di pizza non hanno mai capito nulla. Ed è molto triste vedere una ragazza che viene assunta alla Mont Blanche ed è felice perché quella è la sua massima aspirazione, quando magari ha studiato per 6 anni una disciplina che le ha comunque richiesto un lavoro continuativo e profondo, perché comunque il lavoro dell'intellettuale non è così semplice come molti possono pensare. È più difficile per quel che mi riguarda, ho anche studiato, preferivo, era molto più facile lavorare dietro a un bancone che comunque sedermi a tavolino e studiare, ovviamente.
Invece per quanto riguarda appunto la decisione di andare in Inghilterra, qual è stato, se c'è stato, un momento che proprio ti ha spinto a prendere quella strada? Un fenomeno, comunque un fatto scatenante?
Beh, era soprattutto la tristezza del lavorare in Italia, perché comunque sono passata da quando avevo 15 anni, come ho detto, da un lavoro all'altro, sempre in nero. Mi sono trovata in situazioni davvero pesanti in cui mi pagavano davvero poco e discriminanti, perché molto spesso per un fattore estetico, per un modo in cui ti vestivi, la gente non ti dava lavoro, comunque i datori di lavoro preferivano scartarti, magari avevi tutte le carte in regola, ma loro non lo sapevano, si limitavano al fattore estetico. E comunque ero stanca anche di accontentarmi di lavoretti che comunque non mi davano soddisfazione. Ho lavorato in una scuola via Veneto come insegnante d'inglese, dove costringevano gli insegnanti, sono durata 2 settimane, a dire di essere madrelingua, perché la gente pagava un certo prezzo molto alto perché volevano insegnanti madrelingua. Io non lo sapevo, questo piccolo articolo nel contratto che non mi aveva fatto, fra virgolette. Dopo 2 settimane vengo richiamata dalla direttrice e mi propone in maniera elegante di suggerire che mia mamma o mia nonna o chiunque nella mia famiglia comunque dovevo avere delle discendenze irlandesi, per forza. Se non inglesi, irlandesi. Mi sono messa a ridere e mi sono presa i miei soldi.
E poi alla fine sei andata in Inghilterra, quindi diciamo che hai cercato di acquisire quella padronanza della lingua che ti veniva richiesta anche con la stupida idea di farti passare per un inglese. Comunque ecco, diciamo che te sei tornata in Italia probabilmente, anzi vi invito a mandare email a Paola per dirgli di restare perché ha intenzione di tornare in Inghilterra. Facciamo tornare un cervello in Italia.
No, sono tornata in Italia perché mi sentivo una codarda, stare lontana dal mio paese e non lottare. Vedevo il mio paese che cadeva sempre più in basso, perché abbiamo un governo che è davvero pessimo, perché c'è uno stato di ignoranza, nel senso che la gente non viene informata dei suoi diritti e di ciò che accade. E allora ho sentito che era il mio dovere tornare, ma forse non sono ancora abbastanza pronta, non ho abbastanza strumenti per poter iniziare una lotta vera e propria.
Diciamo che c'è un governo, comunque è una consuetudine italiana, non diamo solo la colpa al governo, ma alla fine ci sono parecchie cose che non vanno, soprattutto a livello aziendale, a livello di innovazione, perché comunque non si investe né sui giovani né sulle novità, quindi rimaniamo statiche dove siamo e invece appunto vogliamo introdurre il nostro famoso mockumentary, quindi che parla appunto ancora della tristezza e della disillusione giovanile di fronte alla ricerca di lavoro.
Revolver, il mockumentary.
Amici e parenti non mancano mai di ricordarmi quanto sia difficile sfondare nel mondo della televisione. Ma io non voglio fare la stella davanti alle telecamere. Io voglio lavorare dietro le quinte. Voglio creare, voglio scrivere buoni programmi. Certo che se continua così, proverò ad indossare tacchi a spillo vertiginosi e mi presenterò lì come una valletta. Magari avrò più fortuna.
Veronica, 28 anni, non ha ancora un lavoro sicuro, ma non difetta di autoironia ed intelligenza. I suoi genitori, emigrati insieme dalla provincia di Avellino negli Stati Uniti, per costruire una vita dignitosa, tornano in campagna con lei, ancora neonata. I suoi ottimi voti in matematica alla scuola media la portano fra i banchi del liceo scientifico. Ma nell'anno della maturità sboccia la sua passione per la scrittura e la sceneggiatura.
Eh già, la mia famiglia mi ha sempre aiutato. E infatti sono andata a Siena e ho iniziato a frequentare il corso di laurea in scienze della comunicazione, il mio grande sogno. All'università poi ho avuto la possibilità di entrare in uno stage molto importante, addirittura nella redazione romana del giornale radio della RAI, ero felicissima. E così mi è stato assegnato il compito di scrivere le brevi. Non stavo nella pelle, le notizie flash, e i cronisti leggevano in diretta le mie notizie alla mattina. Erano quelle più ascoltate da tutti gli italiani.
Al termine di un brillante percorso, grazie al programma Erasmus, scrive la sua tesi all'Università di Groningen, il più antico e prestigioso ateneo d'Olanda.
Ho analizzato il servizio televisivo pubblico nei Paesi Bassi, che dista anni luce da quello italiano. Il governo vende a privati, organizzazioni ed enti gli spazi nel palinsesto delle reti pubbliche. È una televisione dal basso, molto più democratica della nostra e soprattutto più godibile.
Nel 2005 torna in Italia per discutere la tesi ed ottiene l'atteso 110 lode. Dopo la laurea, un corso di perfezionamento in radiofonia, numerosi seminari e la borsa di studio per un altro corso di sceneggiatura. Ottiene un posto nel Master in Professioni e Format della Televisione Contemporanea, organizzato dall'Università di Roma III.
Grazie al Master sono entrata poi per 3 mesi in un'importante televisione privata e ho cominciato finalmente a sperimentarmi come autrice televisiva. Tutto ovviamente a titolo gratuito.
Terminato il Master, Veronica raccoglie tutte le sue competenze e torna a bussare alla porta di Viale Mazzini. Ottiene un contratto a progetto per entrare nella redazione di un programma notturno di Rai 3. Un'altra esperienza stimolante, che però termina alla sua naturale scadenza, senza possibilità di sviluppi lavorativi.
Eh già, un altro contratto a progetto. Un'altra grande società, eh beh sì. Ne sto facendo tante, ne sto collezionando di queste esperienze. E ancora una volta sono lì a fare televisione, ad essere dietro le quinte, come volevo, ma senza nessuna certezza. E infatti non vedo sbocchi sulla mia strada.
5 anni dopo la laurea, Veronica oggi paga le spese e l'affitto a Roma con piccoli lavori saltuari, servizi di traduzione dall'inglese, ripetizioni per gli studenti del liceo linguistico, promozione di prodotti nei supermercati.
D'estate accompagno i ragazzi con le vacanze studio, le summer school. Sì, quelle lì. Insomma, certo, non è proprio il massimo, però è stimolante, mi piace stare con i ragazzi. E poi faccio tanto, tanto volontariato.
Infatti Veronica insegna anche italiano ai rifugiati politici stranieri, presso la chiesa del Sacro Cuore a Via Marzala. Nella ricerca del lavoro non si arrende e spedisce circa 40 curriculum al mese. Le risposte che riceve sono sempre le stesse. Complimenti per il suo percorso, ma al momento, a causa della crisi economica, non possiamo permetterci un allargamento di organico.
Oramai sono affetta da quella che chiamo la sindrome d'eccessiva formazione. Eh già, mi viene negata infatti anche la possibilità di fare altri stage non retribuiti, non che volessi collezionarli, perché sono ritenuta sufficientemente professionalizzata e competente. Mentre gli stessi dirigenti televisivi ammettono di non potermi offrire un'occupazione perché non conosco le persone giuste, quelle che mi aprirebbero tutte le porte.
Pochi mesi fa, Veronica ha vinto un premio letterario nazionale e ora medita di tornare negli Stati Uniti, là dove è nata.
Se non trovo lavoro nei prossimi mesi, sarò uno dei tanti cervelli in fuga, quelli dei quali la televisione spesso parla. Negli States il mercato radiotelevisivo si sviluppa ad una velocità doppia rispetto al nostro. C'è più rispetto per il merito e la creatività e soprattutto credono di più nei giovani. Ebbene, una nota amara, una nota che ci assomiglia un po', è un po' come guardarsi allo specchio e sentire qualcosa che abbiamo già visto e vissuto e continuiamo a vivere ogni giorno. La difficoltà di trovare lavoro, la frustrazione che si prova. A volte bisogna rivolgersi alle banche, a volte per fortuna siamo fortunati, gioco di parole, ma in ogni caso abbiamo le spalle coperte perché abbiamo dei genitori o una famiglia che ci aiuta e ci sostiene. Ma questo non vuol dire non soffrire di questa situazione e sentirsi frustrati. Beh, questo non è giusto. Lo Stato dovrebbe farsi carico dei suoi giovani e soprattutto stimolarli e farli diventare lo Stato, non più dei vecchi ma di noi che lo rappresentiamo e siamo, diciamo, la locomotiva, non vogliamo più essere merci di scambio, punto, e basta. Quindi ascoltiamoci un po' di canzoni.
1, 2, 3, clock, 4, clock, rock, 5, 6, 7, clock, 8, clock, rock, 9, 10, 11, clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put the black tracks on and join me home, we'll have some fun when the clock strike one. We're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock, rock, rock till Broadway light. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strike 2 and 3 and 4, hear the band slow down, we'll yell no more. We're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock, rock, rock till Broadway light. We're gonna rock around the clock tonight, aside. 1, 2, 3, clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11 clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Rock, 5, 6, 7 clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11 clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
Parlando di lavoro precario, non si può che nominare il famoso contratto a progetto che ha sostituito il co-co-co, che anche se era cacofonico, diciamo che significava collaborazione coordinata continuativa. Invece il contratto di lavoro a progetto ha la sigla CoPro. Ma quali sono le principali caratteristiche di questo contratto? Diciamo che il compenso è spesso legato in tutto o in parte al raggiungimento degli obiettivi e non al monte ore speso. È come se si fosse dei liberi professionisti ma non retribuiti per tale figura. E poi soprattutto c'è la possibilità che in caso di fallimento del datore di lavoro i lavoratori con contratto a progetto non hanno accesso al Fondo Nazionale di Garanzia, con il quale verrebbero pagati fino a 3 mesi di stipendio lordi arretrati e la liquidazione ai dipendenti. Un altro difetto di questo tipo di contratti è la non possibilità di crearsi un futuro anche a medio termine. Infatti è più difficile accedere a pagamenti rateali per chi possiede questo tipo di contratto. Quindi è facile pensare a un mutuo. Quindi se un giovane precario vuole comprarsi una casa, deve o affidarsi alla pensione del genitore che gli fa da garanzia, altrimenti diciamo che è molto difficile. Un altro problema è anche l'indennità di maternità delle lavoratrici a progetto, perché comunque ha dei termini più difficili rispetto a quello che è invece la tutela della gravidanza e di un lavoratore, diciamo, a tempo indeterminato. Un altro aspetto del mondo precario dei giovani è la flessibilità.
Eh beh già, questa è vista come una delle tante alternative per combattere la disoccupazione. Ma che cosa intendiamo per flessibilità? Eh beh ragazzi, significa che per esempio c'è la libertà per un'impresa di licenziare una parte dei dipendenti senza penalità quando la produzione o le vendite diminuiscono. Poi c'è la libertà d'impresa quando l'andamento della produzione ne ha bisogno di ridurre l'orario di lavoro o di ricorrere allo straordinario ripetutamente con poco breve preavviso. E in più può persino pagare salari reali più bassi a parità di lavoro. Insomma ragazzi, sembra tanto una porcheria. Andiamo avanti perché non è finita qui. L'impresa può suddividere il lavoro nel giorno e nella settimana a proprio piacimento. Quindi ragazzi, diamoci sotto, non abbiamo nessuna libertà di scelta sulla nostra vita privata, anzi non dimentichiamo di possederla. Può trasferire dipendenti in diverse unità produttive e può affidare parti della propria attività a ditte esterne. Quindi magari vi capiterà che un giorno fate una settimana normalmente di 35 ore lavorative e la settimana successiva ne farete solo 18 e verrete stipendiati per solo quelle 18 ore. Per cui il che significa ragazzi che dire che siamo solo disoccupati o in pericolo su una staccionata è dire davvero poco. C'è davvero da piangere piuttosto che da ridere. In ogni caso, passando avanti, forse è il momento di lanciare di nuovo i nostri shot di revolver e ascoltare cosa la gente della piazza, quindi i giovani disoccupati e precari, come prima volevo dire, non mi veniva in mente, ci hanno raccontato.
Lavoratori!
Sei laureato?
Sì, in comunicazione istituzionale.
Sei laureato?
Sì, scienze della comunicazione di massa.
Sono laureato in giurisprudenza.
Mi sono laureato nel febbraio del 2009.
2007, febbraio 2007.
Nel 2004.
Qual è la tua occupazione attuale?
Attualmente collaboro con un docente universitario.
Hai una situazione retributiva positiva, buona diciamo?
Assolutamente no, proprio schiettamente.
Sei in regola?
No, è una collaborazione nel senso molto, come dire, informale, ecco. Quindi non c'è niente, non penso che ci sia niente da mettere in regola.
Equilibrista precario funambolo, ecco, un po' tipo Factotum, il libro di Bukowski, ecco, essenzialmente, cioè faccio un po' di tutto, dal filmmaker, che in teoria vorrei fosse la mia occupazione principale, al facchino piuttosto che al restauratore di libri antichi, quando mi chiamano, ecco.
Responsabile indie, così vengo definito all'interno dell'azienda. La struttura è un lavoro per una struttura che organizza eventi soprattutto musicali e tengo aggiornata la struttura sulle novità musicali del panorama nazionale e internazionale principalmente, ma poi dopo mi occupo di un'infinità di cose, da arrotolare i manifesti e mandarli agli uffici affissioni alla comunicazione via internet, alle produzioni degli eventi, un'infinità di tante cose.
Sono riuscito inizialmente a trovare un lavoro, sì, dopo un mese facciamo un monitoraggio dei programmi televisivi per conto della Gcom. Poi ho lasciato il lavoro perché non era molto gratificante, non a livello economico ma a livello personale.
responsabile marketing di un editore che è fallito. Pochissimo, 3 mesi, avevo lasciato il precedente impiego appunto per andare da questo editore che poi purtroppo è fallito. Dopo tre mesi.
Ha fatto anche 2 anni e mezzo la pratica legale. Mentre facevo la pratica lavoravo nello studio legale, quindi facevo atti, andavo a fare l'udienze, ma siccome non sei retribuito, non prendi una lira a fare l'avvocato, e per me da praticante dovevo trovare altre cose da fare per vivere.
Da 800 euro mensili. Media 6 ore al giorno, però capitava anche di farne di più, dipendeva dal carico di lavoro, perché loro ti davano un tot di lavoro da fare, se tu riuscivi a farlo nelle 6 ore, bene, se non riuscivi a farlo nelle 6 ore dovevi stare un po' di più per finirlo.
Alla fin fine, insomma, l'università mi ha aperto la mente, mi ha dato delle competenze che altrimenti non avrei avuto, però sul campo mi sono formato poi. Non prima, ecco, cioè, per dire, a scienze della comunicazione non ho mai preso in mano una telecamera, non ho mai usato Final Cut, non ho mai usato Photoshop o Lightroom, cioè i programmi di ritocco fotografico e di grafica non li ho mai visti all'università.
Tenendo conto dei tempi che corrono e delle retribuzioni che vedo intorno a me, tenendo conto che faccio delle cose estremamente appaganti perché non faccio altro che ascoltare musica e stare in contatto con artisti anche molto importanti per me che sono un appassionato, ritengo sufficientemente soddisfatto, anche se poi in realtà nel quotidiano fai una vita abbastanza al minimo, insomma.
Lavoratori della banda.
choose you now into my life. Wanna be a butterfly.
Siamo rientrate per la prima volta in tutta la storia di Revolver, non ho detto rieccoci, quindi mi mancava, lo dico adesso, rieccoci qui ragazzi. E allora, siamo in chiusura e finisce anche Revolver, ma prima di lasciarvi vogliamo dire, disoccupazione, precarietà, sì è vero, esiste, purtroppo è una grande piaga, però esiste anche l'essere intraprendenti, per quanto lo Stato, anche lì, non ti mette proprio a tuo agio. Allora noi abbiamo cercato di racchiudere un po' delle idee per aiutarvi a cercare magari di aprire la propria attività, giusto Arianna?
Certo, perché bisogna anche, diciamo, cavalcare l'onda della crisi e magari trovare uno spiraglio di luce, proprio se si ha la voglia, la creatività di buttarsi nell'impresa e soprattutto nel lavoro indipendente.
Infatti bisogna avere un po' di fantasia, così non ci si perde mai, diciamo. Allora, vi diciamo, anzi vi diamo dei consigli su come aprire delle attività. Prima attività da aprire, molto interessante soprattutto per me:
aprire un sexy shop.
E infatti oggi aprire un sexy shop è diventato un'attività come un'altra, quindi non si scandalizza più nessuno, anche la vecchina viene a comprare i suoi giochetti. E infatti per l'avviamento basta fornirsi di licenza comunale e seguire le stesse procedure di altre attività commerciali. Un sexy shop che si rispetti deve appagare qualsiasi desiderio di natura erotica con un vasto assortimento di articoli. Deve stimolare curiosità e fantasia. Ragazzi, mi fa piacere perché ho stampato queste cose senza leggerle. Credevo ci fosse scritto qualcos'altro, invece dice cazzate totali. Comunque, passiamo a per chi ama i viaggi.
Diciamo che è un lavoro che potrebbe appassionare molte persone, quindi bisogna diventare direttore tecnico con le competenze necessarie a gestire i rapporti tra l'agenzia e il tour operator, gli alberghi, le ferrovie e le compagnie aeree. Quindi bisogna partecipare alle fiere sul turismo che si tengono su tutto il territorio e c'è una subordinazione all'apertura che deriva da una denuncia di inizio attività, che comunque troverete tutte le indicazioni sui vari siti delle province e dei comuni, e quindi puoi acquisire le licenze per la prenotazione, le vendite di biglietti e per gli spettacoli. Quindi ragazzi, si può sempre trovare dei lavori che possono anche piacere,
anche se credo che adesso aprirsi un'agenzia di viaggi vada un pochino fuori tendenza, perché insomma ragazzi, avanti, esiste internet, ci compriamo tutti il biglietto Ryanair. Se prima era sconvolgente essere turisti fuori da te, adesso è quasi normale visto i tempi che corrono. E invece se si vuol vendere giornali, visto che c'è una grossa crisi sui giornali e il cartaceo non vende più, che cosa bisogna fare? Basta richiedere l'autorizzazione amministrativa comunale per svolgere tale attività in conformità alle normative previste dal piano comunale. Per l'investimento l'acquisto di maggiore entità è sicuramente il chiosco, che parte da 15.000 euro. Quindi ragazzi, insomma, io forse mi aprirei qualcos'altro, forse una birreria è meglio, almeno uccidiamo i nostri dispiaceri nell'alcol. Ok, quindi andiamo avanti perché non credo che sia tanto interessante aprirsi un giornalaio. Cosa si deve fare per aprire una bottega di commercio equo e solidale?
Diciamo che è un'attività senza fini di lucro e spesso è fatta dalle cooperative e da volontari, però diciamo che ci potrebbe essere anche un reddito che permette di vivere decentemente, anche perché comunque spesso e volentieri si fanno lavori che non ci piacciono e nemmeno ci consentono una dignità a livello economico. E diciamo che commercializza prodotti provenienti dalle centrali del commercio equo e solidale, ma sicuramente le saprete queste cose. Comunque per informazioni andate sul sito www.altromercato.it.
Ok, dopo c'erano i consigli di come aprire un negozio perfumatori. Va bene, qua non dice assolutamente niente di interessante questo sito, molto anche quelli di sostanze illecite.
Ecco l'interessante.
Ecco, quella è quella interessante. Potrebbe rivelarsi un'ottima idea aprire un negozio di sostanze illecite, illegale praticamente. No, a parte gli scherzi ragazzi, i modi per aprire un'attività commerciale propria sono mille. I problemi che dopo ci si trova ogni giorno a dover fare i calcoli con le tasse che bisogna pagare, che sono altissime. conosco miei amici che si sono aperti attività commerciali in Italia e sono costretti ovviamente a fatturare meno di quello che fatturano. Allora qualcuno punterà il dito e dirà: ecco gli evasori, ma magari i piccoli pesci possiamo lasciarli stare ogni tanto, andiamo a prendere i grandi pesci che veramente fanno tracollare l'equilibrio dell'economia statale. Siamo in chiusura, quindi voglio ringraziare tutti i nostri radioascoltatori per essere stati con noi. Voglio ringraziare Porse Sigillino, per averci aiutato, per non essersi dimenticata di stare con noi. E soprattutto Gaetano per averci fornito il meraviglioso microfono che a breve ti pagherò, che è stato il nostro studio itinerante. Voglio ringraziare tutti i ragazzi dello shot, degli shot di Revolver, la ragazza che fa due lavori. Siamo con te, siamo vicini a te, perché siamo come te, quindi forza ragazzi, cerchiamo di non perderci d'animo. Giovanni Lembo, Arianna che è stata con me per tutta l'avventura.
Vogliamo salutare anche tutte le nostre pallottole che abbiamo visto sparate nelle vie di Perugia, soprattutto durante la puntata del Festival del Giornalismo, quindi Fabrizio, Gwendalina, Jacopo e Lucia.
Certo, e se abbiamo dimenticato qualcuno, che non ce ne voglia. Soprattutto vogliamo mandare un grande bacio a Radiofonica, al grande staff di Radiofonica, perché hanno reso possibile la messa in onda di questa trasmissione, che era un po' un esperimento. Speriamo di non essere stati troppo pedanti. Ma in chiusura vogliamo leggervi, visto che comunque continueremo a cercare lavoro tutti quanti, in un modo o nell'altro, un'ultima chicca. Avanti Arianna, dici un po' che cos'è.
Allora, abbiamo un annuncio di lavoro, anzi precisamente un annuncio di stage formativo per benzinaio. Il candidato dovrà operare in prima persona sul piazzale del distributore di benzina e essere in grado di recepire le direttive impartite per il raggiungimento del risultato finale. Obbligatorio il domicilio nelle immediate vicinanze. Requisiti minimi: volontà di apprendere e voglia di progredire con attitudine al rapporto interpersonale, gentile ed educato.
A Roma si direbbe una cosa che forse è meglio che non ripeto in radio, però mi viene in mente in ogni caso. Diciamo che questi, tra tutti quanti gli annunci di lavoro che abbiamo visto e che tutti quanti abbiamo letto, questo è il più assurdo. Uno stage per fare il benzinaio è la prima volta che mi capita.
Certo, stage uguale lavoro gratis.
E allora ragazzi, è arrivato il momento di salutarci con tante lacrimuzze, buona estate, e vi lasciamo un momento per riflettere a cura di Giovanni Lembo.
Ciao.
E io contavo i denti ai francobolli. Dicevo grazie a Dio, buon Natale. Mi sentivo normale. Eppure i miei 30 anni erano pochi più dei loro. Ma non importa, adesso torno al lavoro. Loro cantavano il disordine dei sogni, gli ingrati del benessere francese. Non davano l'idea di denunciare uomini al balcone, di un solo maggio, di un unico paese. E io ho la faccia usata dal buon senso. Ripeto, non vogliamoci del male. E non mi sento normale. Mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro. Ma adesso è tardi. Adesso torno al lavoro. Rischiavano la strada e per un uomo ci vuole pure un senso a sopportare di poter sanguinare. E il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si trova a liberare la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarsi solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena, per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente. Mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio, insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura mi fido poco. Ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso. E l'esplosivo spacca, taglia, fruga. Tra gli ospiti di un ballo mascherato, io mi sono invitato a rivelar l'impronta dietro ogni maschera che salta e a non aver pietà per la mia prima volta.